Ecco, come vedete questa sera non è che avete disturbi visivi, siamo in tre. Numero perfetto. E dicevamo la volta scorsa, in preparazione alla Quaresima, che ci parla del Vangelo, della buona notizia, che uno è morto per noi e ha vinto la morte, e quindi della buona notizia che c'è una morte per la vita. Ecco, dicevo, in preparazione alla Quaresima, allora pensavamo di dedicare la giornata di oggi e anche lunedì prossimo che c'è al tema del significato della morte, di una morte che è per la vita. E come sapete l'uomo è umano perché sa di essere umando, allora diventa, sapendo essere umando, diventa umano, si umanizza. Nasce la pietas, nasce la ricerca del senso della vita, della relazione, del significato. Allora questa sera abbiamo la dottoressa Spinoglio che ci parlerà della preparazione alla morte, perché la morte sia un atto vitale e non sia la fine della vita, ma sia invece un punto d'arrivo che apre a un'esistenza rinnovata. Tra l'altro sappiamo che il battesimo è un morire per rivivere a vita nuova. Quindi scopriremo questi temi fondamentali però attraverso le sue competenze di medico psichiatra e di analista. E poi la volta prossima racconteremo la morte di Gesù secondo Luca, vedendo il significato che lui ha dato alla sua morte, e questo ci preparerà alla Pasqua.
C'è un versetto di un salmo che dice: insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco, preghiamo questo salmo, che è il salmo 90-89. Ci introduciamo al solito con la preghiera di un salmo.
E mentre lo cercate, è l'unico salmo di Mosè che parla della fragilità dell'uomo, e difatti è vissuto solo 120 anni, quindi
è ben augurante. Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, Tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
Prima che nascessero i monti, e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre, Tu sei Dio.
Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Li annienti e li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino.
Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore.
Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
Chi conosce l'impeto della tua ira, il tuo sdegno come il timore a te dovuto?
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi.
Saziaci al mattino con la tua grazia, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni di afflizione per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio, rafforza per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rafforza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, buonasera. Io sono molto grata di questa opportunità. E non è un caso ovviamente che sono qui in questo momento, in questa chiesa, proprio a parlare con voi di questo tema. In realtà, più che parlare, la mia idea era quella appunto non di fare una conferenza, ma di dare solo delle suggestioni, proprio per forse un'ambizione, un desiderio un po' presuntuoso, quello di lanciare dei semi che possano aiutare individualmente ognuno di noi a riflettere e possibilmente ad aprire la mente e il cuore su questo grande mistero che comunque ci riguarda tutti, come ha detto Silvano, in quanto umani e quindi mortali, cioè nel nostro intimo essere è talmente legato l'idea della vita e della morte che separarli effettivamente porta un grande disagio, un grande conflitto e una grande anche sofferenza, più ancora che non la morte stessa. In realtà noi viviamo appunto in un'epoca dove sembra che sia rimossa l'idea della morte, che sia quasi scandaloso parlarne. Veniamo invitati soprattutto ovviamente dai mass media, perché sono quelli che poi amplificano il nostro pensiero collettivo. Non stiamo attenti, non demonizziamo i mass media, loro amplificano soltanto quello che noi vogliamo sentire, no? Quindi viviamo in un'epoca dove predomina ovviamente l'idea del successo, del giovanilismo, della crescita, del divertimento e paradossalmente invece siamo in una società dove predominano le persone anziane, quindi la vecchiaia, dove è di casa la depressione e dove la morte, basta accendere appunto il telegiornale in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno, ci assedia continuamente. Ecco, però questo non ne parliamo in un modo diciamo consapevole. Il nostro linguaggio, il nostro modo, la nostra cultura ci ha abituato a sentire queste cose, però in qualche modo poi immediatamente a staccarcene, a dissociarcene, a non farne una nostra esperienza personale. Ecco, indubbiamente questo sembra appunto un dato negativo della nostra società, come un dato negativo la perdita appunto dei valori, però proprio perché è una cosa così diffusa, no, e generalizzata, dobbiamo rifletterci anche in un altro modo più psicologico, cioè tutto quello che apparentemente appunto è negativo evidentemente nasconde qualche altra cosa. È indubbio che noi siamo in una fase di grande transizione, e transizione non vuol dire solo un anno o due, siamo in un'epoca di decenni di transizione. Abbiamo perso appunto l'abitudine ad avere dei riti, no? Che ci accompagnavano durante la vita, i riti che accompagnavano i passaggi importanti della nostra vita, le iniziazioni dall'infanzia all'adolescenza, dall'adolescenza all'età adulta, compreso anche appunto il matrimonio, no? Che ci sono sempre più convivenze e meno matrimoni, che vuol dire che non si sente più il bisogno di celebrare un rito forte, così anche la diminuzione, no, dei battesimi, delle cresime. Ora, e anche quindi di preparazione le iniziazioni che preparavano alla morte. Ora, tutto questo, se da un lato ci può far pensare che quindi come dire, si è allentato un certo tipo di struttura sociale che in qualche modo teneva e garantiva il senso e proteggeva in qualche modo le persone nei passaggi importanti della loro vita, però è anche vero che erano affidate a delle istituzioni e in genere appunto a un vissuto collettivo che finché non è stato messo in discussione ovviamente teneva e poteva quindi aiutare e sostenere. Ecco, la novità di adesso, un po' scandalosa forse, ma dal punto di vista psicologico pieno di possibilità, e non per niente la psicologia si è sviluppata soprattutto appunto negli ultimi decenni, no? Perché cominciando direi negli ultimi 100 anni, ma 100 anni appunto rispetto a tutto lo sviluppo della cultura appunto non sono niente, no? Ecco, indubbiamente si è sviluppata evidentemente con anche in modo autonomo, evidentemente perché l'uomo ha bisogno adesso di essere più consapevole, cioè quello che ha perso collettivamente deve essere recuperato consapevolmente ed individualmente. E perciò è urgente, direi, non soltanto opportuno, ma è urgente che ognuno di noi faccia un'idea della propria vita e della propria morte. Diciamo, c'è molta rimozione proprio perché in questo periodo di passaggio passare dalla sicurezza del collettivo alla possibilità di una preparazione individuale, ovviamente la strada è difficilissima e c'è un grande smarrimento, grande confusione e anche grande paura. E quindi ancora di più è necessario raccogliere le proprie energie e superare questa situazione cercando proprio di far leva sulla una propria visione interiore, ovviamente aiutate anche da persone esperte, dalle nostre esperienze, anche da quelle degli altri. La cultura da sempre si è affermata parallelamente alla visione della morte. Pensiamo già, non so, alle prime necropoli, dovunque vediamo che esistono dei riti intorno alla morte, siamo nella presenza di una cultura. Ecco, ma soprattutto intorno alla morte si sono sviluppati culti misterici, che è importante perché la morte rimane comunque alla fine sempre un mistero, comunque anche se abbiamo delle religioni che ci possono aiutare a dare un senso a questo, pensiamo appunto ai misteri orfici, ai misteri eleusini, cioè che erano dei grandissimi appunto apparati in fondo psicologici proprio per aiutare, per dare un senso e sostenere la visione della vita attraverso delle esperienze molto particolari che avevano a che fare con la morte. Chi assisteva a questi misteri, dicevano, ne usciva trasformato, e questo dalla trasformazione è poi un concetto importante che cercheremo di sviluppare, e non che non avesse più paura della morte, perché badate bene, è impossibile, sarebbe appunto disumano non aver mai paura della morte, e sentiremo poi anche il prossimo lunedì, anche attraverso la morte di Gesù, i suoi momenti di smarrimento e di paura. Quindi il problema non è non aver paura, ma comunque riuscire a coglierne un senso e nonostante momenti, allora non è più una paura cieca, cioè possono essere momenti di smarrimento perché siamo sempre di fronte a un evento comunque molto drammatico e tragico che prevede l'annullamento perlomeno della nostra parte fisica. E il nostro identificarci col corpo è la base della nostra vita nel qui e ora, quindi della nostra incarnazione. Ecco, dal Salmo abbiamo sentito già questo tema importante della caducità, no? E non per niente adesso siamo in primavera, è bello che la Pasqua venga in primavera, no? Perché mai come nel momento in cui tutto fiorisce, tutto torna alla vita, ci si affaccia invece questo spauramento, no? La paura che tutto finisca anche così in fretta. Il fiore è sempre stato uno dei simboli per eccellenza, no? Della caducità e quindi della morte, e la tenerezza, lo struggimento che ci porta quando contempliamo appunto una fioritura, fiore, è indubbiamente legato a questa intima risonanza, no? Tra la nostra vita, il nostro destino e quello del fiore. La cultura che per eccellenza si è costruita su questo senso della caducità e della contemplazione dei fiori è la cultura giapponese, in un modo persino eccessivo per noi, persino esasperato in questa sua grande contemplazione della bellezza e nello struggimento della caducità. Sappiamo che tutte le loro feste sono scandite, no, dalla contemplazione dei fiori, no, il momento in cui fiorisce il pesco, il momento in cui fiorisce il ciliegio, il momento in cui gli aceri diventano rossi. Ecco, volevo leggervi qualche rigo del monaco Kenko, che è un monaco del 1300, un monaco buddista, proprio per darvi questa suggestione sulla caducità nella cultura giapponese. Se l'uomo non svanisse come le rugiade da Dashino, che è un cimitero vicino a Tokyo, se non si dileguasse come il fumo sopra Toribeyama, un altro cimitero, ma rimanesse per sempre nel mondo, a che punto le cose perderebbero il loro potere di commuoverci? La cosa più preziosa nella vita è la sua incertezza. Prendete le creature viventi, nessuna vive a lungo quanto l'uomo, l'efemera non attende la sera. La cicala estiva non conosce né primavera né autunno. Quale sensazione meravigliosamente pacata è vivere, sia pure un solo anno, in perfetta serenità. Se questo non vi sembra abbastanza, potreste vivere anche 1000 anni e tuttavia sentire che è stato unicamente il sogno di una sola notte. Ecco, lui dice vivere un solo anno in perfetta serenità, ma forse basterebbero anche un paio di settimane, anche di meno. Cioè, l'importanza dell'essere consapevoli del qui e ora, di godere ogni momento che si riesce a vivere, ecco, se si potesse riuscire per un breve periodo, Rilke dice addirittura un giorno solo, sentire questa perfetta fusione del qui e ora sarebbe già abbastanza per lui. Ecco, per cui rispetto alla durata, anche vivere 1000 anni, ma non essere mai veramente dentro, consapevoli del qui e ora, allora sì, dice Kenko, sarebbe una vita sprecata. Quindi il motivo della caducità ci riporta al bisogno di lasciare entrare le cose, di esserne consapevoli, di non sprecarle, perché è solo così che possiamo poi entrare dentro la parte più intima del nostro sé interiore e da quel punto di vista poter avere una visione del senso della nostra vita. Tanti si scandalizzano dalla morte nei bambini, no? Una delle obiezioni più frequenti che si sentono, ma che ingiustizia è, che senso è che anche i bambini debbano morire. Ebbene, alla luce appunto della considerazione sulla caducità, questo diventa completamente irrilevante, soprattutto se pensiamo che in realtà i bambini hanno un sentimento molto più vicino all'origine della vita e quindi in qualche modo, anche se in un modo inconsapevole, si pongono molto di più la domanda da dove veniamo e dove andiamo che non poi nell'età adulta che tendiamo invece a rimuovere e a perdere perché ci buttiamo nel costruire la vita, nell'azione, nei mille impegni e poi semmai questo problema ritorna in vecchiaia, ma spesso ritorna appunto carico, quindi di angoscia, di paura, perché abbiamo perso dei collegamenti importanti. Alcenero, un grande stregone della tribù dei Sioux nel Sud Dakota, dettando le sue memorie, ormai vecchio e cieco, della sua lunga vita, lui era nipote di Cavallo Pazzo, quindi aveva assistito a tutta l'epopea, tutta la fine e al massacro degli indiani d'America. Lui diceva che lui parlava molto spesso della morte, sia delle sue imprese, della vita, ma anche della morte ovviamente, perché poi per gli indiani d'America appunto la morte è stata un'esperienza continuamente presente ai bambini. Perché lui diceva, io e i bambini siamo molto vicini, perché loro sono appena venuti dal grande spirito, io sto per ritornarci. Ecco, però tra questo venire e il ritorno c'è tutto l'arco della vita. Ecco, e nell'arco della vita, Jung dice, nell'ora misteriosa del meriggio comincia un'inversione di tendenza della libido che vuole andare verso il suo tramonto. Ecco, questo è un punto molto importante, cioè mentre la prima metà della vita la nostra libido è impegnata a costruire e quindi le metafore della crescita, anche del successo, del raggiungimento delle mete istintuali, quindi l'innamoramento, il farsi una famiglia, fare dei figli, prendono la parte maggiore, no, nel nostro impegno. Una volta arrivate allo zenith, quindi al punto misterioso del meriggio, è misterioso perché, badate bene, nessuno sa poi qual è il proprio zenith, perché se uno vive 80 anni il proprio zenith si situa intorno ai 40 anni, ma se uno vive 30 anni lo zenith è già 15, no? Ecco, quindi in quest'ora misteriosa comunque la libido, come il sole che una volta arrivata allo zenith non può che cominciare ad andare verso il tramonto, anche la nostra libido si volge verso la meta finale. Ecco, allora se il compito della prima metà della vita è quello di prepararci, quindi studiare, prepararci una professione, quindi porci delle mete in quel senso, il compito principale della seconda metà della vita dovrebbe essere quella di essere più consapevoli della fine, quindi del tramonto. Ecco, questo non vuol dire che dobbiamo entrare in una situazione depressiva e pensare sempre alla morte, anzi, perché abbiamo visto con lo sfondo della caducità, pensiero della morte, anzi la vita la si può vivere molto più intensamente e godere ogni momento, proprio perché ogni momento diventa più prezioso. Comunque vuol dire semplicemente che appunto dobbiamo farci un'idea più diretta, più personale, e non semplicemente questa cosa generica, no? Che tutti sappiamo che dobbiamo morire, perché guarda, tra le cose che sappiamo e le cose di cui abbiamo una reale consapevolezza, c'è una grande diversità, c'è un abisso tra quello che diciamo di sapere, in cui il sapere è semplicemente un modo di dire, una razionalizzazione. Jung parlava della cecità della coscienza, perché spesso quello che noi diciamo di sapere è semplicemente una banalità, cioè ripetiamo delle cose che ci sono sempre state dette e quindi, siccome le diciamo, crediamo di saperlo. Ma di fronte alla necessità di prepararci veramente alla nostra morte, ecco, le cose diventano diverse, perché a quel punto la consapevolezza della meta, lo sfondo appunto in cui ci muoviamo, cambierebbe completamente la prospettiva anche delle cose che facciamo. Ecco, la nostra vita scorre trasmutando, appunto dice Rilke, cioè questo continuo passaggio, questo continuo cambiamento che deve avvenire proprio per non cristallizzare, fossilizzare la vita, fa sì che andare verso il nostro destino e quindi verso la meta finale debba essere appunto un continuo lavoro. C'è una bellissima immagine nel libro di Castaneda, proprio con i suoi colloqui con lo stregone messicano che accompagna la sua esperienza di iniziazione, che è un grande chiaroveggente che si gira e vede dei fari che lo seguono e si avvicinano sempre un pochino di più. E Castaneda chiede appunto a Don Juan cosa sia queste strane luci che lo seguono, e lui dice: ecco, quella è la mia morte. Io più vado avanti, quindi più si avvicina, finché arriverà un giorno in cui coincideremo. Il saggio è quello che conosce l'ora della sua morte, ed è per questo che può sia prepararsi e soprattutto poi essere sereno anche rispetto alle altre cose. Tutti quanti ricordiamo, almeno come esempio, come letterario studiato a scuola, no? La morte di Socrate. Sappiamo che lui non fu per niente turbato dalla condanna a morte, e quando gli chiesero, anche se era una condanna ingiusta, no? Nel simposio, da colloquio con i suoi discepoli, quando gli chiedono perché, lui dice: sapete, io ho un daimon, no? Era lo spirito guida di Socrate, no? Il mio daimon in genere si fa sentire tutte le volte che non è d'accordo con quello che mi succede, no? Per avvisarmi delle cose negative, mi dice di no. Questa volta io non l'ho sentito, allora vuol dire che il mio daimon è d'accordo con la mia morte. Quindi non importa che io sia stato condannato ingiustamente, io so che è giusto, che è arrivato l'ora, il momento della mia morte. Quindi che sia stato attraverso una condanna o una malattia, non importa, il mio daimon è d'accordo, no, con la mia morte. Perciò sacrifichiamo un gallo ad Esculapio, no? E quindi va incontro, beve la cicuta serenamente, continuando a conversare con i suoi discepoli. Ecco, questa è la morte del saggio, no? Di chi è d'accordo con la propria morte. Ecco, però essere d'accordo è molto diverso di essere passivi, no? Ed è su questo che volevo soprattutto richiamare la vostra attenzione, su questo passaggio da una rassegnazione, cioè dal subire la morte, perché Socrate è stato condannato a morte e ha bevuto la cicuta, quindi sembra che sia una vittima. Invece anche in quella condizione l'uomo saggio può diventare il protagonista della sua morte. Non il protagonista istrionico, ma consapevole e d'accordo con la sua morte, se l'accordo profondo con i suoi processi vitali, no? Quindi con il suo, quello che per Socrate era il suo daimon, per noi è il nostro sé interiore, perché religioso è la volontà di Dio, no, perché la volontà di Dio non è altro che diciamo quello che il destino che Dio ha messo dentro di noi e che deve inverarsi. E chi fa meditazione oppure i mistici lo sentono come una profonda, no, appartenenza interiore, e abbandonarsi a questo, cioè rinunciare alla propria volontà per fare quella di Dio, è semplicemente un essere d'accordo con il proprio sé interiore, cioè vincere il proprio attaccamento egoico, l'attaccamento alla una volontà dell'io, a favore invece di una superiore che è quella del sé. Cosa che è tutt'altro che facile, ovviamente, e perciò ci vuole un grande allenamento, perché, guardate, la morte è un processo, non è un momento, no? Come la nascita, d'altra parte, no? C'è un momento traumatico, no? Quando un bambino nasce, perché c'è la lacerazione, no? Delle membrane, deve uscire fuori, c'è il canale del parto, un momento drammaticissimo, però il bimbo non può nascere se non ci sono stati prima 9 mesi di gravidanza, se la nascita non è stata preparata. E così anche la morte. Sicuramente c'è il trauma, c'è il momento in cui la parte fisica cede, in cui il cuore si ferma, in cui il cervello si ferma, e quello è un momento altamente drammatico. Ma la morte, come nel senso più completo, invece, è un processo e deve cominciare appunto molto prima. La consapevolezza del processo ci porta ad alleggerirci, perché il processo della morte deve essere un processo di alleggerimento, no? Man mano possiamo, appunto, soprattutto se avviene in un'epoca, appunto una seconda metà della vita, quindi non una morte troppo precoce, quindi che ci dà più tempo di prepararci, è un processo di progressivo alleggerimento, che ha la sua bellezza e la sua dolcezza, proprio perché tanti compiti della vita, di cui noi tendiamo a sovraccaricarci, possono man mano essere abbandonati. E questo ci lascia più liberi di dedicarci effettivamente a la nostra vita interiore, che invece può diventare molto più intensa. Ecco, poi volevo darvi qualche flash sull'inconscio, cioè cosa ne pensa l'inconscio della morte. Ovviamente io non so cosa succede dopo, non mi addentro in problemi di vita dopo la morte, né di esperienze post mortem che esistono, sia quelle durante gli interventi chirurgici o in gravi incidenti, insomma sono tutte suggestioni di cui adesso la letteratura moderna è piena. Mentre volevo darvi alcune immagini di sogni, perché per noi appunto l'inconscio si esprime soprattutto attraverso i sogni, anche la Bibbia è piena di sogni, quindi in tutte le tradizioni il rapporto della coscienza da sveglio con la coscienza onirica è stata presa in considerazione, ma ovviamente soprattutto dal punto di vista psicologico è molto importante. Perché? Perché quello che l'io pensa, quello che l'io sa, riguarda soprattutto appunto la parte dell'organizzazione, appunto di una coscienza egoica centrata sull'io, mentre quello che viene dall'inconscio, spesso, soprattutto se si tratta di immagini, di sogni archetipici, cioè sono legati alla parte della nostra psiche che è invece molto più, appunto, profonda e ha un centro regolatore che va anche oltre l'io. Quindi in qualche modo vedere, in qualche modo, avere qualche flash, vedere come si esprime l'inconscio riguardo al problema della morte può essere molto, molto importante. Ecco, anche questo sono cose anche, che devono essere anche poi molto soggettive, perché ognuno poi ha i propri sogni che lo avvertono e anche le interpretazioni devono essere molto, molto prudenti. Comunque a volte appunto l'inconscio si esprime effettivamente come se il problema spazio-temporale fosse meno pressante che non per l'io e addirittura a volte quasi inesistente. Quindi questo poi è il famoso problema della sincronicità, la possibilità di andare anche oltre dei riferimenti precisi spazio-temporali, ed in cui appunto l'inconscio è pienamente il protagonista. Ecco, volevo darvi tre sogni, uno di una persona che non è, che sta bene, di 47 anni, quindi che non è per niente vicina alla morte, ma come l'inconscio appunto comincia a preparare, getta ogni tanto delle immagini, e un'altra di una persona di 60 anni, ma che anche lei sta bene, non è vicina alla morte, invece un'altra di una persona, l'ultimo sogno prima di morire. È importante per vedere appunto come l'inconscio lavora sempre, ma spesso anche sogni che alludono a delle partenze per lunghi viaggi, a terremoti, a incendi, a catastrofe, possono essere dei sogni che cominciano a preparare la coscienza a qualcosa che deve avvenire. Allora, il primo sogno di questa persona di 47 anni, di un uomo, l'ha fatto durante le vacanze di Natale, e lui è una persona molto attiva, molto dinamica, e durante le vacanze aveva nevicato per 4 giorni, quindi non poteva andare a sciare, o comunque ha sciato molto poco, quindi era costretto di più a stare fermo, e in questa, diciamo, situazione di fermarsi, di non essere quindi sempre coinvolto nelle attività, è arrivato questo sogno che doveva sotto la neve cercare una falce. Una falce non come quella per tagliare il grano, ma una falce con il manico lungo che si usa in Alto Adige, quelli da fieno che vediamo raffigurati spesso nelle immagini della morte, no? Di Saturno con la falce. Allora doveva cercare questa falce sotto la neve, e questa era un'operazione molto importante, perché sarebbe stato utile per gli anni a venire, anche per gli altri. Ecco, allora questo sogno l'ho sentito proprio come un invito a cominciare a pensare al problema della morte, quindi la grande falciatrice, no? Quella che, come abbiamo visto prima nel Salmo, no? Che l'erba nasce al mattino e la tramonto la sera è già pronta per essere falciata. Ecco, ma la cosa, intanto questo sogno era accompagnato da una grande serenità e soprattutto questa suggestione che cercare la falce sarebbe stato utile per gli anni a venire, per sé e anche per gli altri. Quindi una possibilità di una condivisione di qualcosa che avrebbe arricchito la sua vita personale e la sua relazione anche con gli altri, tenendo presente la falce. Un altro sogno di una donna di 61 anni, quindi un'età già un po' anziana, però una persona che sta bene, non ha nessuna malattia, quindi si presume possa vivere ancora a lungo. Dice: sono sdraiata sul fondo di una barca, su un lago rotondo, mi lascio andare al dondolio dall'acqua e sono rilassata. Arriva un'ondata e provo un attimo di paura, che la barca possa rovesciarsi, ma questo non succede. Penso che il lago è piccolo e rotondo e continuando così la corrente mi porta a fare tutto il giro. Sono senza remi, quindi in questa barca, ed è il tramonto. Ecco, quindi siamo al tramonto, quindi un'allusione alla seconda metà della vita. Si tratta di una persona di 60 anni, quindi l'idea del tramonto, però questa grande dolcezza, questo rilassamento, essere nella sua piccola barca, la barca è un simbolo dell'io. C'è chi sogna di essere su una nave grande, vuol dire che ha un io ipertrofico, chi invece appunto si ha una barca accogliente, piccola ma molto armoniosa e proporzionata, quindi una personalità non megalomane, una personalità integra, direi adeguata, con la sua quindi barchetta, ecco, senza remi. Vuol dire che è un momento in cui si sta appunto, può abbandonarsi, può sembrare senza strumenti, può sembrare una situazione di essere meno difesa, però qua il lago è piccolo, rotondo, ecco, il rotondo è un elemento molto importante dal punto di vista simbolico, perché anche il cerchio della nostra vita. Quindi sa che può continuare a fare questo giro viene questa ondata, quindi sembra un momento di pericolo, anche qua è un avvertimento. Per questa volta l'onda non capovolge la barca, ecco, prima o poi verrà qualche altra onda più grande. E mi ricordo adesso che dico questo, il sogno di una mia paziente di anni fa, che era venuta invece in analisi proprio per elaborare il problema della morte, perché aveva una malattia incurabile e gli ultimi mesi ha voluto fare questo lavoro, e lei aveva sognato appunto di essere su una nave e arrivava un'ondata gigantesca che capovolgeva la nave. Ecco, quindi là era invece il sogno in cui l'avvertimento era che questa volta l'ondata avrebbe capovolto. Ecco qua il tramonto, ci sono questi cerchi. Ecco, proposto la suggestione dei cerchi, ecco, mi viene in mente appunto che noi viviamo, no? A cerchi, perché ogni fase della vita è come un cerchio, e passare da una fase della vita all'altra a volte è molto doloroso, è molto traumatico, no? Noi facciamo dei cicli e poi dobbiamo saltare, e quindi sono i famosi passaggi, no? Dall'infanzia alla pubertà, all'età adulta, e a volte sono dei passaggi molto difficili, molto dolorosi, e quindi comunque noi continuiamo a vivere in cerchio. Provo a vivere in cerchio, viene in mente la bellissima poesia invece di Rilke, che ha un'apertura molto più vasta, perché i cerchi si espandono a prima e dopo, e dice: vivo la vita in cerchi sempre più grandi, quali si posano sopra gli oggetti. L'ultimo non riesco a finirlo, voglio però provarlo. Giro intorno a Dio, la torre antica, giro da molti millenni, non so ancora. Son falco, tempesta o sono un grande canto? Ecco, questo ovviamente ha un respiro molto più vasto, perché nel suo essere visionario, nel suo grande lavoro di tutta la vita, appunto sul tema della caducità e della morte, Rilke ha incluso appunto il prima e il dopo, e questa possibilità dello spirito umano di andare, di essere appunto in tutte queste altre possibilità. Ecco, poi invece l'altro sogno di una persona vicinissima alla morte, che ha a che fare anche questo con la trasformazione, vediamo che sono spesso sogni di trasformazione, di una persona che ha avuto appunto questa grave malattia di un cancro durato un anno e mezzo, e in questo anno e mezzo ha fatto un grandissimo lavoro di avvicinamento e di consapevolezza alla morte. L'ultimo sogno, proprio qualche settimana prima della morte, era questo, che si trovava nella casa di campagna, lì dove poi ha voluto essere sepolto, perché c'è un piccolo cimitero proprio vicino alla casa. Dice: vedo sulla parete esterna della casa come un quadro un po' informe, come della sostanza. Mi avvicino e questa sostanza è come un brulichio, comincia a prendere forma finché si libera dal quadro e con gioia si trasforma, diventa un cavallo che corre con la criniera e la coda al vento. Ecco, questo è un sogno bellissimo di trasformazione, che allude appunto a una trasformazione dell'energia vitale. Ecco, non ci dice niente del dopo la morte, se c'è l'inferno, il paradiso, cosa faremo, ma ci dice, come è nei misteri eleusini e nei misteri orfici, che la vita ha questo continuo bisogno di trasformazione e quest'anima, questa psiche, proprio vicinissima all'ultimo traguardo, aveva accolto, ci è arrivata questa immagine così suggestiva della trasformazione con il cavallo, con la criniera al vento. Poi c'è l'ultimo sogno di un uomo di però l'ultimo, uno di questi rami si copre di fiori meravigliosi e in alto, in uno di questi rami, ci sono due frutti d'oro. Questo era un uomo appunto che aveva anche due figli, non so se alludesse a questi suoi frutti, cioè, comunque un sogno che gli ha dato molta, molta serenità e molta consolazione. Non so, io per ora mi fermerei qua se, per dare spazio alla discussione, perché di materiale ce ne sarebbe tantissimo, però vorrei darvi solo questo, sentiamo dopo.
Abbiamo organizzato anche in alto i tuoni e come conferma, ecco, Giove conferma, ecco, il senso della nostra vita è l'acqua che scende e ci rigenera. E ringraziamo la dottoressa Spinoglio per quanto ci ha detto e, ecco, chi desidera fermarsi per un dibattito, abbiamo 20 minuti.
Buonasera, io volevo chiedere una cosa. Ho sentito che ha citato Rilke e ho pensato, diciamo, alla mia esperienza di lettura dei poeti, no? Volevo chiedere se è possibile che l'esperienza poetica appunto dei poeti stessi possa, diciamo, pesare sul cuore di una persona che li legge. Volevo chiedere questo.
I poeti sono delle anime privilegiate, come hanno le antenne, cioè hanno degli amplificatori, captano effettivamente anche l'inconscio collettivo e hanno una risonanza particolare, quindi attraverso la poesia è uno degli strumenti più importanti proprio per entrare in contatto con le nostre esperienze più profonde. Ricordo Rilke perché è uno dei più profondi, ma qualsiasi altro poeta, ovviamente, perché sono proprio più vicini alle esperienze primordiali. E non per niente parlano spesso di amore, di morte, di nascita, dei sentimenti più profondi. Poi l'esperienza di Rilke è stata particolarmente centrata sulla morte, quindi tutti i suoi versi sono un distillato di questo rapporto. Pensiamo ai sonetti a Orfeo, no? Lui ha rivisitato appunto il mito orfico, che è andato agli inferi, no, per apparentemente per prendere Euridice, di fatto per tirar fuori la propria anima, no, dopo l'esperienza del lutto e della depressione, ed è tornato fuori proprio con instaurando i misteri orfici. Allora Rilke ha rivisitato tutto questo e Orfeo è diventato il suo spirito guida, no? Quindi i suoi sonetti sono proprio questa consapevolezza che solo chi conosce la morte può poi dire qualcosa anche della vita. Allora, questo, visto che è stato, non resisto appunto a leggere un altro sonetto, un'altra cosa di Rilke proprio su questo. Ecco, solo chi alta levò la lira anche tra ombre può nel presentimento trarre lode infinita. Solo chi ha gustato con i morti il loro papavero, anche il suono più lieve mai riperderà. A noi anche se offuschi spesso il riflesso nello stagno, sappiamo l'immagine. Solo nel doppio regno divengono le voci eterne e dolci. Quindi solo chi ha fatto un'esperienza di morte vuol dire anche accompagnare qualcun altro nella morte, oppure aver fatto un'esperienza di trasformazione intima che ci porta vicino alla morte, no? Proprio perché dicevo prima, ogni passaggio della vita è un'esperienza di morte e rinascita. Allora solo chi l'ha fatta veramente, dice, mai riperderà anche il suono più lieve, cioè diventa affina la sua lira, quindi la sua sensibilità, e diventa in grado di cogliere qualsiasi sfumatura della vita. Quindi solo attraverso queste esperienze che noi possiamo gustare e cogliere anche il più lieve suono. E poi che ci sarebbe tantissimo, comunque importante, questa centralità che soltanto attraverso i due regni, la vita e la morte, noi possiamo godere appieno e cantare la nostra, il nostro inno di lode anche sulla terra.
Buonasera. Premetto che sono arrivato leggermente in ritardo, quindi forse mi sono perso una premessa. Però devo essere sincero, in un primo momento sono rimasto molto colpito da tutti gli esempi, di tutto quello che lei ha detto, ma a un certo punto è scattato dentro di me qualcosa, soprattutto quando ha detto che la morte bisogna... credo dopo la poesia di quella giapponese, deve essere fondamentalmente la vita vissuta in ogni suo momento, in ogni suo istante. Ma questo approccio però poi che è seguito, razionale, cioè, questa è la mia sensazione, chiaramente. Sinceramente tutti gli esempi, l'interpretazione dei sogni, che io dal mio punto di vista giudico eccessivamente razionale, a un certo punto questa preparazione nel concentrarmi in tutta questa ricerca su quello che sarà la morte, su quello che è stato gli esempi di altri, eccetera, non rischia di allontanarmi da quello che è il vivere un istante per istante la mia vita e accettare la morte poi per quella che verrà, ma non con un eccesso di razionalità. Come essere di fronte a un quadro, di fronte a un tramonto, di fronte a una qualsiasi cosa che in quel momento io non voglio interpretare se non per quello che sono, diciamo, la percezione, ma non voglio interpretare quello che è e interpreto solamente la sensazione che ho dentro. Quindi concludo dicendo che sinceramente io ho sentito anche nei suoi sogni, per quanto fossero accompagnati per quelle persone che l'ha vissuto da un momento delicato, molto tranquillo, molto dolce, quello che poteva essere, a me, forse avrò qualche disturbo psicologico, però a me ha creato una certa angoscia, perché ha dato un sopravvento a cercare di scavare in ogni piccola cosa, in ogni piccola... Poi, l'interpretazione dei sogni, sinceramente, io la lascio a quella che è, perché comunque è un'interpretazione sempre soggettiva. Quindi... Posso niente, a me rimane sinceramente una sensazione abbastanza negativa su questo approccio razionale, però è una mia percezione, un mio modo di vedere, che ha colpito la mia sensibilità in un certo modo. Con questo non c'è nessun giudizio, e volevo solo riportare quella che era la mia sensazione e fare la domanda. Non c'è rischio che l'eccessivo preparazione alla corsa finale ci faccia mancare anche quel momento del dopomeriggio, come diceva lei?
Ma non so cosa intende per eccessiva preparazione, direi che di interpretazione appunto non ne sono state date, sono solo suggestioni. La preparazione non è un come prepararsi ad un esame, è semplicemente appunto sullo sfondo della consapevolezza della morte, e i sogni erano soltanto un richiamo, appunto, che ogni tanto arrivano anche dall'inconscio questi richiami, e poi un compito chiaramente individuale, no? Come affrontarlo, ricordando che è comunque un evento drammatico e che i suoi momenti di paura, quindi non, la razionalità qua poi c'entra ben poco, mentre la serenità che qui è presente anche in alcuni sogni non è una cosa razionale, è uno stato puramente emotivo, e questo stato non si conquista facilmente, e si conquista proprio attraverso a volte delle prove, dei grandi, cioè dei momenti molto difficili. Ecco, per esempio, io ho portato, adesso non l'ho letto per mancanza di tempo, ma penso che tanti conoscono la storia della E.T. Hillesum, no? Che questa giovane ebrea morta a 29 anni nel campo di Auschwitz, e negli ultimi 2 anni della sua vita lei ha scritto un diario in cui la lucidità, la presenza continua della certezza della morte l'ha accompagnata a fare uno sviluppo spirituale meraviglioso. Questo non ha niente né di letterario né di eccessivamente né di razionale, ma è un'esperienza vissuta in cui il tener presente sempre questa non solo possibilità, ma ovviamente era una certezza, in uno spirito sicuramente appunto elevato, e perciò è importante che ognuno poi affini la propria sensibilità, e i poeti sono quelli che ce l'hanno ovviamente più affinati di tutti, così la E.T. Hillesum, che era una grande poetessa e scrittrice, anche se poi essendo morta presto non ha potuto poi rivelare appieno le sue doti. Ecco, ma direi che è proprio il contrario, che la preparazione è una preparazione di sentimento e di partecipazione totale al qui e ora, ma il nostro qui e ora cambia se noi abbiamo la prospettiva della morte.
Dunque, lei ha detto che il saggio è colui il quale si prepara alla morte, insomma, non la teme in un certo senso, e ha citato Don Juan.
Sì. Non la teme, anche i momenti di spauramento ci sono,
sì,
ma infatti, si prepara ugualmente.
Sì. E poi infatti ha detto, ciò non significa però insomma essere contenti di avvicinarsi alla morte, o comunque non averne assolutamente timore. Persino Gesù ne ha avuto i suoi momenti di smarrimento, no? È questo. Io, insomma, voglio dire, ho sempre avuto il terrore della morte, ecco. E adesso ne ho un po' meno. Una persona, insomma, a me molto cara e che mi ha influenzato molto nella vita, Simone Weil, ha scritto una cosa, ha scritto su questo, cioè secondo lei bisognava amare la morte per amare ancora di più la vita, no? Ho ripensato a questo questa sera e anche altre volte, così, ma il fatto di non temerla più, o non temerla quanto la temevo una volta, non va bene, va bene, com'è?
Beh, certo che va bene, la fa stare meglio. E poi una cosa è amare, una cosa è non aver mai paura, no? Anzi, l'amore ci dà quel sostruggimento. Chi ama sa benissimo quanto è una specie di ginnastica del cuore, no? Non ci mette al riparo dalla paura. Ecco, però sicuramente ci fa vivere con una tenerezza diversa, no? Infatti ha parlato di amore per la morte e per la vita. Certo che va bene tutto quello che ci aiuta a sentirci più pieni, più realizzate, quindi a dare un senso, anche se a volte è doloroso.
Volevo dire che mi è molto piaciuta, mi ha dato molto conforto il vedere o l'interpretare la vicinanza che c'è tra i bambini e i vecchi. E ho pensato che la si può vedere come la comune sensazione della vicinanza alle origini. Cioè, sono entrambi molto vicini all'origine, cioè credo che un modo di vedere la morte positivo sia anche pensarla come un inizio, non come una fine. E la vicinanza ai bambini che hanno i vecchi normalmente, perché poi ti rendi conto nel passare, man mano che la vita va avanti, le sensazioni che hai nei confronti dei bambini aumentano, cioè la tua capacità di colloquiare con loro aumenta, almeno questa è la mia esperienza. E credo che sia come un ritorno alle origini, mi piace anche questo modo di pensarlo come un ritorno a Dio, no? Cioè è un po' la stessa cosa, non so se riesco a spiegarmi bene, ma vivo questa sensazione di questa esperienza che normalmente tutti fanno, di grande vicinanza dei vecchi e bambini, con una comune vicinanza all'origine, all'inizio. E allora credo che questo modo di pensare alla morte come inizio, non come fine, come ritorno e non come fine, sia un modo di guardarla. È una cosa che mi dà conforto, questo è quello che volevo dire. Non è una domanda, però forse se ne può discutere così.
Beh, la ringrazio, sì, ha toccato un punto molto, molto bello, no? Questo che poi fa parte dell'eterno ritorno, no? Di questo fondo punto di unione tra la morte, l'inizio e la fine. Ecco, in realtà tra i due e c'è poi tutto l'arco della vita, no? E una cosa suggestiva è che si dice che alla fine, cioè gli ultimi momenti, uno riepiloga, no? Brevemente tutta la propria vita, ma soprattutto sappiamo che verso la fine della vita i ricordi dell'infanzia sono quelli che riaffiorano di più. Come se tutto quello che abbiamo fatto, non so, di soldi, di guadagno, di carriera, si affievolisse, mentre ritornano molto vivi i ricordi dell'infanzia. Quindi tra vecchio e bambino ritorna una specie di comunione, di unità, dopo tutta l'esperienza si riforma questo sentimento forte, no? Dell'inizio e della fine della vita.
Io sono un po' come quella persona che ha parlato prima, che la morte l'ha sempre vista con una paura terribile. Effettivamente forse passano gli anni e quindi questa paura bisogna adeguarsi e quindi viene un po' meno. Ma confesso che io non l'ho mai vista come un ritorno, perché la vita inizia quando viene concepita e poi cambia. Io sempre, almeno il bello della nostra religione, almeno che cambia dimensione, ma il fatto, quindi questo per me è fondamentale, altrimenti aumenterebbe ancora di nuovo il timore di questa morte, come di un qualche cosa di scuro, come forse magari lo vedeva Socrate, perché si era abituato e ne aveva preso atto, la vita durava quel tot, sapeva che più di tanto non poteva durare. Però diciamo, visto che siamo in una chiesa, siamo permeati, abbiamo capito tante cose, volevo appunto una riconferma, ecco, se no.
Non ho capito forse molto bene la domanda, cioè e che pur nel cambiamento non sia la stessa cosa, è ovvio, cioè che il trasmutare, come pensiamo anche quando parliamo di cerchi, ma forse dovremmo parlare più di ellisse, cioè di spirale, perché pur ripetendo alcune cose, ravvicinandosi, non è mai esattamente la stessa cosa, ma come l'evoluzione, no? Però ci sono sicuramente, no, dei cicli, no? E non è mai, comunque non ho capito bene.
No, più sintetico di così, mi sembrava molto evidente, ecco, il fatto non lo vedo un ritorno. La morte sarà forse una visione filosofica distorta, ma non riesco a vedere un ritorno.
Ma è un simbolo, non so, si parla del ritorno alla casa del padre, si può parlare, cioè è un simbolo, non è una regressione. Se pensiamo appunto a ogni ciclo come inizio e avente fine, dopo una fine c'è una rinascita. Il termine, cioè del parte che io non ho usato proprio il ritorno, quando proprio come trasformazione continua, quindi non è mai un ritorno al punto esatto di partenza, ma sicuramente se pensiamo ai simboli, no, della sepoltura, è come la madre terra che ci dà la vita, poi riaffidiamo il morto, cioè il cadavere, alla madre terra. Tutti i rituali di sepoltura hanno un po' un'idea di questo ritorno alla grande madre, ecco, come un crogiolo da cui poi si può ritornare trasformati. Ecco, è comunque un simbolo, non è una da prendere alla lettera come una cosa che può, cioè non è una regressione, è un po' quello che ha detto Gesù a Nicodemo quando parlava: se non tornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, no? Non è un ritorno nella pancia della madre, è un ritorno simbolico, cioè a riacquistare le capacità di visione e del simbolo e quindi di qualcosa di trascendente, che spesso durante poi l'indaffaramento, l'età adulta, tendiamo a perdere.
Facciamo l'ultima adesso, così ci lasciamo con l'appetito.
Allora, buonasera. Volevo dire, la mia esperienza personale mi dice che per molto tempo sono stato, premetto che io ho costantemente, senza esagerare, direi quotidianamente, un rapporto con l'idea della morte. Sono consapevole che mi sveglio al mattino, devo dire quasi quotidianamente, e non so se arriverò a sera. Ho 30 anni, qualcuno che mi conosce dice che è un po' strano, ma insomma, è così. Però devo dire che la mia esperienza personale mi ha portato a vedere abbastanza una cosa sterile il rapportarmi con l'idea della morte come con l'idea della vita, tanto più che non ne ho fatto esperienza, e quindi tutto ciò che per me è morte rimane un'idea finché non ne avrò fatto esperienza, e relazionarmi con un'idea, tanto anche della vita, cosa possa essere il senso, per me nella mia esperienza personale è stata un'operazione quasi sempre sterile. Ciò che mi ha riconciliato con la morte è stato il momento in cui, in qualche modo, ho cominciato a vivere e non tanto a pensare, soprattutto nell'incontro con le persone. Non mi è nata la compassione che ho, in qualche modo limitata, pensando alla morte, ma nell'incontro con gli altri. E la speranza che io ho nella morte ce l'ho da questi incontri con le persone, non da una qualche idea. Dalle persone, poi chiaramente in un discorso di fede con Dio, perché poi inevitabilmente il problema dell'uomo coincide anche poi con il problema del trascendente, no? Ma parlo sempre di relazioni, e il mio terrore è sempre quello che le mie relazioni con Dio e con l'uomo non siano la relazione con un'idea o con una proiezione, ma con chi spero di poter vedere sempre di più, crescendo in modo diciamo vero, tra virgolette, perché... E quindi in questo processo, se prima leggevo le poesie, adesso non leggo più, non so come dire, Posso dire che se prima leggevo molti libri, adesso magari il Vangelo, forse direi senz'altro, è quel libro che riempie cioè gli spazi, tutti gli altri spazi, perché è un luogo di relazione. Ecco, volevo dire questo.
Va bene, sono contenta per lei. Io invece più conosco le persone, più leggo le poesie, cioè dipende ognuno dai propri percorsi, no?
Bene, Dio è il poeta per eccellenza, perché la sua parola fa. Il poeta poi è quello che fa con la parola. Ed è importante per noi la parola, perché poi viviamo di quelle parole che recepiamo e che il nostro cuore riconosce come vere. E la parola è sempre relazione, no? Perché è una comunicazione senza residui, se è vera, se non è relazione di schiavitù e di menzogna, anche quella esiste abbondantemente, no?
Sì, ma oltre alla parola poi c'è il silenzio, perché questo tipo di parola ha senso solo se poi sappiamo fare silenzio, perché poi di fronte alla morte bisogna sapere fare anche silenzio per accoglierla.
Bene, e la prossima volta vedremo come Gesù ha vissuto la morte come relazione e come ritorno al Padre e come paura anche quella prima però. E concludiamo col Padre nostro.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.